No.
No.
Cosa hai pescato questa sera, eh?
Oh. Signori e signori, buona serata per questo meraviglioso inizio di trasmissione del Tecnocontrollo numero 154-155, chi lo sa.
150 tanto.
150, 150 tanto.
X.
Bene.
XY.
Ah, no. Ah. Sono un po' impreparato e anche mezzo molestamente ubriaco stasera, ma cercheremo di fare il nostro peggio. Allora, da Punto Nanzullico abbiamo una news scoppiettante che ha un che di strano, ovvero riguarda la Microsoft che ha fatto qualcosa di apparentemente giusto. Ovvero, la Microsoft ha denunciato formalmente il DOD americano, Department of Defense. No, scusate, ovviamente ho già sbagliato, era quello di giustizia, quindi Justice.
DOJ.
DOJ, esattamente.
Ah, DOJ.
Perché, a quanto pare, nell'ultimo anno hanno avuto 2576 richieste di accesso ai dati dei propri utenti, quindi mail o file hosting o quant'altro, tra cui sono 1752 che non possono essere rivelate all'utente che ha subito questa indagine sui propri dati.
Quindi National Security Letters.
Esatto. Ah. In base alla Electronic Communication Privacy Act, ECPA, del 1986, attualità, proprio, sì. Che obbliga le aziende a non rivelare l'accesso ai dati, bla bla bla. Quindi hanno formalmente denunciato il Dipartimento di Giustizia americano. Complimentoni per questa mossa di apparente trasparenza giudiziaria della Microsoft. Complimentoni.
Ok.
Sulla base del primo e quarto emendamento, uno che sancisce la libertà di espressione e l'altro, il quarto, che difende da perquisizioni, arresti e quant'altro irragionevoli. Ragionevoli dipende se avete fatto dei reati o meno.
No, ma per esempio non possono fermarti in strada e dirti fammi vedere il cruscotto se non pensano per esempio che tu stia trasportando droghe.
O se non hanno delle prove.
No, se non pensano che tu stia trasportando droghe.
Ma possono dimmelo penso.
Possono chiedere, sì, però poi conta in tribunale se tu fai reclamo.
Vabbè.
Mi legherei a questa notizia in quanto Uber ha pubblicato il suo primo rapporto di trasparenza per l'anno 2015 pare che abbia risposto a 12 milioni di richieste di dati da parte di agenzie governative, diciamo dell'ambito delle regolamentazioni, non tanto persecuzione criminale, ma anche a 469 richieste di accesso ai dati da agenzie legali, diciamo, cioè agenzie che ricercano criminali. Allora,
chi?
12
Uber
12 milioni Uber, quello che fornisce il servizio taxi più o meno.
A
e B.
Già.
Cosa c'è?
E per quel cavolo di motivo?
Allora, i 12 milioni di richieste sono per censire i guidatori, suppongo. Le altre 469 sono 469 richieste sono per raccolta di prove per reati eccetera eccetera, la maggior parte dei quali relativi a contraffazione di carte di credito, a quanto pare. Nell'85% dei casi hanno risposto a queste richieste, e Uber dice che non ha ricevuto National Security Letters, invece, che sono quelle che ti impediscono di rivelare a quello che di cui sono stati richiesti i dati il fatto che siano stati chiesti. Questi dati sono limitati al momento agli Stati Uniti. Uber non ha ancora rilasciato un rapporto di trasparenza per gli altri paesi.
In effetti poi
tra i 12 milioni non solo i conducenti ma anche
i condotti. Certo, che poi in effetti non ci avevo pensato. Se uno prende un taxi, sale nel taxi, finisce il suo viaggio, dei soldi al tassista e scende, giusto?
Giusto.
e quindi nessuno sa che lui è salito sul taxi, diciamo che la sua privacy è coperta. Effettivamente con Uber questo non succede, perché tu paghi Uber perché qualcuno ti deve dare un passaggio
e sai e chi, poi, da dove a dove,
tu sai chi ha dato il passaggio, cioè chi ha ricevuto salito? Il passaggio, chi ha dato il passaggio, dove è partito e dove è finito il passaggio in realtà.
Certo.
Cioè in termini di privacy Uber è una meraviglia.
Sì, beh, c'era un episodio di CSI Cyber con ne abbiamo parlato qualche un annetto fa, ne abbiamo parlato.
Sì, ma forse non so cos'è sto
CSI. È una trasmissione, è un telefilm.
Non c'era una trasmissione.
Una cagata pazzesca.
C'era in una trasmissione, fidati, ne abbiamo parlato.
C'era in quella trasmissione.
No, non tu c'eri, questo discorso c'era.
Sì, praticamente ti hanno usato come modello, come spia.
Sono tutti un po' ubriachi.
No, io sono sobrissimo.
Beato te.
Ho bevuto due prosecchi 4 ore fa. Quindi.
Comunque effettivamente quindi Uber come uno degli altri data point
per il capitalismo di sorveglianza.
Per raccogliere informazioni sui comportamenti.
Non ci avevi pensato.
Già. F. Vai.
Vado?
Dai F.
Tanto per parlare di qualcosa che è attinente con l'argomento, è in corte di Cassazione in questo momento una questione sull'uso dei virus informatici captatori, praticamente
i Trojan di Stato.
Esatto, i Trojan di Stato ti entrano nel computer come fanno delle persone molto cattive, violano il tuo sistema e vengono a spiarti. C'è un problema perché effettivamente sono delle intercettazioni erranti, nel senso che itineranti, scusate, che vanno abbastanza in giro, perché per esempio se te le porti su uno smartphone, esci da casa, entri in casa e quindi c'è il problema sostanzialmente principale che quando loro fanno una richiesta di intercettazione devono intercettare solo la situazione in cui avviene il reato, nei luoghi in cui il reato dovrebbe essere fatto e quindi altre cose dovrebbero essere stralciate. Però quando non si vede il brogliaccio dell'intercettazione, cioè bene o male cosa è stato detto, non c'è sempre scritto dove è stato detto e in quale ambito ci sono queste cose, quindi bisogna mettere anche la difesa nella situazione di poter capire dove e quando sono state reperite queste informazioni. Comunque è tutto ancora in corso, perché adesso la parola passerà alle sezioni unite della Corte di Cassazione. In linea di massima sembra che il decreto, bisogna vedere se il decreto dispone l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni attraverso l'installazione di congegni elettronici virus informatico, debba indicare appena un'inutilizzabilità dei dati, risultati insomma dell'intercettazione, i luoghi dove deve avvenire la captazione, cioè devono dire dove cavolo è che ti devono andare a captare. In mancanza di tale indicazione, la eventuale sanzione di inutilizzabilità riguardi in concreto solo le captazioni che avvengono in luoghi in privata dimora, al di fuori dei presupposti indicati, cioè praticamente dei luoghi in cui è specificatamente detto in cui tu stai facendo il reato. Se possa comunque prescindersi da tale indicazione nel caso in cui l'intercettazione per mezzo del virus informatico sia disposta in un procedimento relativo a delitti di criminalità organizzata. Quindi a meno che tu non faccia criminalità organizzata, devono dare delle specifiche molto ben dichiarate dove deve essere intercettata la cosa. Quindi se tu hai un computer portatile e vuoi fare qualche cosa di interessante, collegati da casa di un tuo amico che non conosci molto bene, che sai che sicuramente non avrà atti in corso e quindi sarà molto improbabile che loro possano utilizzare quei dati che hanno a loro disposizione.
Scusa, noi dove andiamo allora?
A casa tua.
Sì. Ah.
Fatta la legge, trovata la gabola, benissimo.
Vabbè, diciamo che secondo me poi ce ne può una grande.
Sì, appunto, c'è il trucchetto del brogliaccio, come dicevo prima. Cioè, e poi che le possano utilizzare o che non le possano utilizzare, le hanno. Se io capto un dato,
sei ricattabile in ogni caso.
Posso dire di averlo captato da un'altra parte? Sì, bisogna vedere anche la correttezza, è sempre l'attore finale che fa la situazione.
Tanto più che nel momento in cui fosse su un computer che normalmente non geolocalizza, a meno che non abbia un GPS, come fanno a dire dove è stata intercettata con sicurezza, dove è stata intercettata?
Lo smartphone, eccetera, eccetera. Quindi anche tu potresti spostare l'intercettazione come meglio desideri. Potresti dire al tuo smartphone di essere in un luogo e invece sei in un altro. Potresti produrre dei dati che loro intercettano accuratamente perché tu hai deciso che loro li intercettino. Oppure potresti usare un sistema operativo che non è bucato come Windows, o magari installare un buon antivirus. e non preoccuparti dei virus di stato.
Come l'impressione però che gli antivirus sorvolino sui virus di stato,
siano conniventi,
dipende.
Cioè, magari l'analisi euristica li becca, poi approfondisce, si accorge che è un Trojan di Stato e dice no, aspetta, lasciamolo da parte, facciamo finta da pomi.
Non credo che questo sia possibile per tutti gli antivirus esistenti, obiettivamente. E se esistesse un protocollo per vedere questo, quanto tempo ci vorrà prima che i virus lo prendano e cominciano anche i virus non di Stato ad essere di Stato?
Ovvio.
E qui si apre una grande questione che potremmo lasciarvi per la prossima puntata.
Va bene.
Che è la stessa delle backdoor di Stato, tra l'altro.
Sì, è la stessa delle backdoor di Stato.
E anche delle backdoor, nelle backdoor incriptazione, in genere, della crittografia.
Senti, ma esiste una backdoor nello Stato?
Sì.
E allora, la mafia. Qual è il problema?
Vabbè.
Va bene, XY vai.
Con quale? XY vuole dare la patata bollente?
Vai,
o vuole
patata
aspettare?
Potato. Patiamo.
Ok, allora, la stavo leggendo. Scusate per eventuali imprecisioni, da Punta Lanzullico abbiamo una notizia sul Privacy Shield, ovvero quella normativa che va a proteggere i dati dei cittadini europei che sono stati, diciamo, dimmi.
No, vai avanti perché ce l'avevo anch'io eventualmente completo.
Ah, vabbè, tanto meglio. Allora vai. Poi tu.
Sì, poi eventualmente faccio il pignolo.
Sappiamo che non sarai eventualmente. che vengono traslati, che vengono trasportati verso gli Stati Uniti per essere elaborati, immagazzinati in loro server, eccetera, eccetera. Ho dovuto farlo anch'io per un test che i miei dati sono stati portati sui server americani, ho dovuto consentire una cazzo di legge, infatti. Ora,
cioè, tu hai fatto sta roba?
Sì, per lavoro. Possiamo essere meno specifici?
No, ma adesso ci hai capito.
Ho dovuto a consentire al trattamento dei miei dati su server americano, esplicitamente. Ora, ovviamente questo cazzo di Privacy Shield, che è l'erede di Safe Harbor, sta essendo, diciamo, elaborato. A quanto ne dice il gruppo di lavoro Article 29, che sta soprassedendo e monitorando il lavoro della Commissione Europea, quello che stanno facendo è abbastanza farraginoso. In quanto dicono, o meglio dice Isabelle Falque Perrotin, c'è molto lavoro da fare.
Pierrotin.
Vabbè, Pierrotin, dai. Travasavin, dai, Dio buono, andiamo su. Non rappresenta bene la traduzione delle normative europee messe insieme per adottarla verso i dati che sono stati trasportati negli Stati Uniti. Dovrebbero essere qualcosa di simile, invece non lo sono a quanto pare. Questo.
Scusami, quando è questa notizia, per curiosità?
Del 14 aprile.
Perché il 15 aprile ne è uscita un'altra, se hai concluso mi leggo. Il 15 aprile ne è uscita un'altra su Tech Dirt, quindi scusate, su Tech Crunch, scusate.
Ah, tecnologia sporca.
No, Tech Crunch, questo.
Tecnologia croccata.
No, tecnologia masticata, croccante.
Croccante.
È passata una legge europea, adesso. Cioè, il Parlamento europeo ha adottato delle nuove regole per la protezione dei dati. I punti che vengono toccati riguardano penalità più forti per chi viene beccato a violare le leggi sulla protezione dei dati in Unione Europea, con multe fino al 4% del guadagno globale della compagnia. Il requirement per le compagnie più grandi di avere un data protection officer se hanno dei dati personali, se trattano dati personali, quindi devono avere una persona deputata al trattamento dei dati, fondamentalmente devono annunciare che hanno avuto una perdita di dati, cioè se per caso qualcuno entra e gli ruba i dati e loro se ne accorgono, hanno 72 ore per notificare i propri clienti. Il fatto Used by a data controller. Questa non l'ho capita, quindi per ora lasciamo da parte un attimo. Dei rimaneggiamenti al diritto all'oblio. E il diritto della. Questa è interessante. Il diritto della portabilità dei dati, perché per gli individui che vogliono trasportare i propri dati da un provider a un altro. Quindi, che ne so, Facebook deve darmi i miei dati in un formato che posso usare per usare una piattaforma concorrente, anche se non esiste in realtà. Il consenso dei genitori per i bambini che vogliono usare i social network.
Bambini fino a che età?
Non è definito, comunque in genere fino ai 13 anni, se non sbaglio, perché dopo i 13 anni puoi iscriverti a quel cazzo che ti pare, in teoria.
13?
Che io sappia. Sì, quando ti iscrivi a un forum. Sì. Prego?
Per gli Stati Uniti 13, sistema coppa.
Anche per l'Italia, penso. O no? Dipende, ok.
Clash of Clans dice 13.
Ok, e perché è una compagnia americana. E un
no, sono finlandesi.
Ah, sono finlandesi.
Una roba comunque dal nord Europa. Sì.
Ah. Vabbè, comunque questo è quanto, questo è il quadro della situazione. Poi ci sono un altro paio di cosette che sinceramente non ho capito bene, quindi piuttosto che dire cazzate le lascio un attimo da parte. E il deputato Albrecht, che è quello che ha portato avanti questa, diciamo, battaglia, è molto soddisfatto dei risultati. Adesso staremo a vedere come i vari stati membri recepiranno queste direttive e ci divertiremo, secondo me. Okay. Verrà fuori un'altra porcata, tipo quella del, com'è che si chiama?
Privacy Shield.
Del Privacy Shield, probabilmente, vedremo.
E ti volevo parlare di Nizza, che stanno facendo una nuova sfida contro i terroristi. Hanno cominciato a fare i test con il riconoscimento facciale del volto attraverso le telecamere di videosorveglianza.
Il riconoscimento facciale del volto?
Sì, il riconoscimento facciale del volto attraverso, sì, perché la tua faccia ha un volto all'interno.
No, ma c'è anche il rilevamento facciale del culo.
Sì, c'è il rilevamento anale della faccia. Sì.
Ah, ok, fico. Andiamo avanti.
Niente, praticamente questa cosa ha, diciamo, diverse problematiche per quanto riguarda la privacy, vabbè, e è interessante vedere come si utilizzino anche le tecnologie del Neo Face Watch. E qui parliamo.
Io ce ne ho un sacco di nei in faccia, mi stanno guardando quelli.
New Face.
Ah, New, avevo capito Neo.
È una tecnologia della NEC, che praticamente è una multinazionale giapponese che ovviamente tutti conoscono. Che
televisioni.
Faceva anche cellulari a suo
tempo.
Faceva
cellulari, ma adesso sta facendo un po' di cose sugli urban security. Sta facendo un po' di minchiate del tipo: sì, noi abbiamo fatto dei test, i nostri sistemi funzionano. Cose che ricordano molto i fine anni 90, quando in Inghilterra le prime telecamere di videosorveglianza non servivano un cavolo nell'ambito urbano, ma le società che costruivano e vendevano telecamere avevano fatto fare degli studi finanziati da loro dicendo che in realtà servivano a dare la sicurezza in ambito urbano, poi smentiti nel 2005 e da tutta una serie di ricerche che sono state fatte all'epoca. La cosa divertente è che loro producono software di riconoscimento biometrico e del volto da utilizzare nelle città, come detto, e hanno anche dei progetti pilota che stanno facendo in alcune città. Naturalmente hanno fatto tutte le loro dichiarazioni e hanno anche delle altre realtà che gli hanno dato retta, come per esempio delle università. Ma vediamo che all'interno delle ricerche che hanno fatto stanno utilizzando gli attentati delle immagini di Boston, gli attentati di questo, l'attentato di quello, andando a vedere se avessimo fatto questo cosa avremmo potuto prendere, eccetera eccetera, che sembra quasi un discorso un po' pubblicitario per dire: con questo sistema li sgambiamo prima, eccetera eccetera,
avremmo evitato
e varie minchiate del genere, come potete immaginare. La cosa divertente è che ci spaccano le balle dal 2010 con questo progetto, però ora a quanto pare viene ufficializzato come test in questa città. Ci sono varie città del mondo in cui loro stanno facendo, mirano a fare queste cose, tra cui per quello che ci interessa in Italia sono Roma e Milano. Mi terrò aggiornati di più su questa cosa perché è molto interessante. Sto anche analizzando l'andamento delle azioni di questa società per capire se questo progetto ha in qualche modo portato soldi alla NEC o meno, ma comunque è una cosa che è stata avvalsa da varie insomma entità. Hanno addirittura sponsorizzato sull'Economist una pagina dedicata per questo tipo di cose. La cosa divertente è che tra gli altri servizi che danno con il loro software è anche quello di comunicazione tra agenzie di intelligence, e hanno anche dei filmatini molto interessanti tipo pubblicità che ti mostrano come per esempio mandare le ambulanze, robe del genere, eccetera eccetera, tutto nell'ipotetico futuro delle smart cities, ovvero qualcosa di simile alle città mischiate con Internet of Things e telecamere, dove praticamente sanno tutto di tutti perché i sistemi di controllo del potere mettono i loro dispositivi in giro per la città per l'esercizio del potere, proprio come diceva Bentham nel 1791.
Bene.
Inquietante. Andiamo.
Sì, vabbè, allora, io velocemente volevo darne una.
Ecco, mi guardi dopo.
No, vabbè, era tanto per
vedere se ero attento.
Tenerci un po' liberi. Crypto Wars. Visto che non c'è il pignolo, posso parlare in inglese. UK activist fears US extradition.
No, vabbè.
Va bene, no?
Sì.
99 years sentence for refusal to surrender encryption case.
Ok, va. Non dico niente.
Che mi fermassi.
Era me, sì. vai, dai.
Ma tanto non c'abbiamo
tempo. Non c'è tempo, andiamo.
Comunque, insomma, un attivista inglese praticamente sta rischiando un'estradizione negli Stati Uniti. Le autorità inglesi stanno cercando di forzare uno scienziato, diciamo così, un esperto informatico di 31 anni accusato di hacking dalla Federal Reserve e dalla NASA di consegnare le chiavi. Se non lo farà, sostanzialmente quello che vogliono fare è deportarlo negli Stati Uniti, e poi negli Stati Uniti ovviamente sarà processato da una corte statunitense, e rischierebbe in quel caso, se venisse estradato negli Stati Uniti, 99 anni di carcere.
In realtà l'articolo è un po' raffazzonato perché mischiano due cose. Da una parte c'è la denuncia che gli hanno fatto, gli hanno sequestrato le cose e hanno richiesto le chiavi di criptatura. Lui non le ha volute dare e loro momentaneamente hanno mollato il colpo, hanno lasciato perdere. In più lui adesso sta portando avanti una causa civile per riottenere i suoi apparati. Lui e loro e gli inglesi gli hanno detto: noi te li ridiamo se tu ci dai le chiavi. Poi l'estradizione è tutta un'altra questione, quella sul procedimento penale. Però le chiavi le vogliono come contropartita per il processo civile, fondamentalmente. Non è che se non gliele danno lo mandano negli Stati Uniti, sono due cose separate.
Diciamo che adesso c'è un processo penale per cui vorrebbero l'estradizione, in cui rischierebbe 99 anni, che non c'entra niente con le chiavi.
Esatto.
Ok, va bene, grazie per la precisazione. X.
Allora, partiamo da una notizia abbastanza scoppiettante anche questa, di venerdì 15 aprile. A quanto pare in Canada ci sono problemi col BlackBerry, ovvero il BlackBerry ha un problema. Oddio, noi abbiamo un problema, il Canada ha un problema. BlackBerry forse è stato connivente di uno scambio di chiavi, secondo Vice, con la giustizia canadese. Ovvero gli investigatori della Royal Canadian Mounted Police, RCMP.
La polizia a cavallo.
Volevo soprassedere, ma ok, esatto.
Ne ho visto uno quando sono andato lì, l'ho visto. Non ci credevo neanch'io.
Ok.
Sono veramente quelle divise assurde.
Secondo un leak, questi cavalieri, in investigazioni tra il 2010 e il 2012 hanno avuto accesso alle chiavi di decrittatura globali dei dispositivi BlackBerry in Canada. Ok.
Fondamentalmente dal 2010 che questi guardano i dati, nessuno lo sapeva, nessuno del pubblico lo sapeva.
Esatto, e né i cavalieri né la Bugberry hanno confermato sta cosa. Però Vice dice che hai leak. Io ho risalito la catena del comando delle fonti, ma non ho visto dei paper, non ho visto niente. Quindi si vocifera, si chiacchiericcia, si palesa, non so, così, si ipotizza. Ok? Direi che quanto. Ne avrei un'altra se volete.
Beh, posso darne una io prima. Parliamo di Seattle. A Seattle è stata autorizzata una perquisizione, è stato fatto un mandato per verificare il caricamento di immagini pedopornografiche su 4chan da parte di certe persone, diciamo. Quello che cioè qual è il problema? Il problema è che gli investigatori sapevano che queste persone operavano un nodo relay di Tor e che erano attivisti per la privacy, ma non l'hanno detto al giudice. Quindi al giudice hanno detto solo: abbiamo ragione di credere che questi stiano caricando materiali pedopornografici, senza dirgli che poteva essere che non fossero stati loro, perché il loro è un nodo Tor, e il giudice ha consentito a questa perquisizione. In realtà la news si conclude qui e...
c'è un velo di tragicità in tutto ciò.
C'è un velo di
sconforto,
di porca puttana, ditele le cose.
Che schifo.
Vabbè, fine. Next
exception.
Ma non è finita qui.
Beh, dai, faccio una pillola. Vai. Leggendo appunto le informazioni di quello che dicevo prima, il livello di sicurezza: Milano al 26esimo posto e Roma al 27esimo posto, sempre secondo The Economist.
Grandi città del
sì,
mondo.
Sì, grandi città del mondo e sicurezza, NEC, Economist, eccetera, eccetera.
Ci vogliono più telecamere.
No, è una, sul tasso di mortalità, eccetera, eccetera, i reati, cazzate.
Milano, che punto è?
Aspetta un attimo che devo riaprire.
26 e Roma 27.
Te lo riapro, dammi un minuto, devo ricercarlo.
Va bene, nel frattempo possiamo andare avanti.
Vai di lato.
Vai.
Nel frattempo, si legge sempre su Punto Informatico, c'è una riflessione di un tizio nuovo che scrive, tale Giorio. Vabbè.
Giorio.
Di Punto Giorio. Ah, sì, è nuovo, Giorio. Ben arrivato.
Ciao Giorio.
Che diceva, ha fatto delle letture e si è accorto che la prefettura ha rilasciato per il referendum di domenica, che quando ascolterete la trasmissione è già passato, spero abbiate votato, se no siete
della gente che non vota.
Della
vai
gente
pure
che
avanti.
Non vota fuffara, va bene.
Non necessariamente, vai avanti.
Va bene. Si legge che ancora nel 2008 le forze dell'ordine hanno emanato un comunicato di una legge che è stata emanata nel 2008 che vieta di introdurre all'interno di cabine elettorali telefoni cellulari o apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. Ora, in grado di fotografare o registrare immagini, benissimo. Parliamo di cellulari del fino 800, parliamo di cellulari StarTAC grandi come una casa.
Parliamo di cellulari che possono far foto, punto.
Oppure di microcamere. Oltretutto, quindi questa legge è totalmente anacronistica, è ancora in vigore, tendono ad applicarla come se l'elettore andasse nudo in cabina elettorale.
Non ho capito. No, vabbè, ti fanno abbandonare. Lasci lo smartphone al seggio un attimo.
Ah sì, perché io ne ho solo uno, per
dici,
forza.
Dici
lasci i tuoi apparecchi quando ritiri la scheda, qual è il problema?
Davvero lasci.
No, però se vuoi, cioè nel senso non è così anacronistica. No, ma non è così anacronistica, cioè il problema è che non è anacronistica.
Sì, no, ma
il problema è che potrebbe averne uno nascosto nella giaria a terra.
Il fatto che sia anacronistico, il problema è che fai una legge e poi la devi applicare.
Certo, ma quello che ha detto lui è che è anacronistico.
Abbiamo
alzi la voce.
Eh?
Alza la voce.
Io quando ero presidente di Seattle ho chiamato i carabinieri quando sentivo il rumore delle macchine fotografiche.
Sì,
ovviamente.
Certo, se sentivi, perché questi qua erano così cretini, ma
esatto.
Avere lo smartphone con il click, ma non è che gli dicevi a tutti che entravano lasciate là il cellulare.
No, dicevi solo non fotografate, sì. Non a tutti.
Ma in tutti avresti dovuto entrare, farli spogliare, sì, lasciare. Esatto. Cioè,
No, vabbè, ma non è anacronistica perché per chissà quale cazzo, cioè non è anacronistica, è semplicemente inapplicabile, ma non è anacronistica.
Beh, sì, se tu pensi che non esistono anche le microcamere.
Vabbè, che vuol dire?
Vuol dire che dovresti fare come minimo un metal detector.
Vabbè, vuol dire che siccome non puoi, cioè a prescindere dal fatto che non sia d'accordo con quello che sto per dire, vuol dire che siccome non puoi controllare tutti quelli che si fumano le canne, allora non dovresti renderle illegali. Cioè non è che il fatto, anzi il fatto che non puoi controllare una cosa al 100% è un'ottima cosa, però non vuol dire che non si debba legiferare su una cosa che non puoi controllare al 100%.
Comunque la legge è nata per sfavorire il voto di scambio, solo per quel motivo che c'è.
Ma chiaramente, certo. Ora avevo anche un'altra notizia appunto relativa a questa cosa.
Siamo a 30 minuti e 30 secondi, quindi secondo me è il caso che chiudiamo.
Sì, sì, si saranno anche stufati.
Ciao ragazzi.
Buonanotte.
Ciao. No.
Anzi,